Capitolo tredicesimo. Commento Luca 4 da 5 a 13. La vittoria. Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuol di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra». Satana ritiene ora di essersi posto sullo stesso terreno di Gesù. L'astuto avversario cita anch'egli la parola di Dio, appare ancora come angelo di luce e mostra di conoscere l'importanza delle scritture. Ma mentre Gesù si era servito della parola di Dio per rafforzare la propria fede, il tentatore se ne serve per mascherare le sue seduzioni. Asserisce di aver voluto solo mettere alla prova la fedeltà di Gesù e loda la sua fermezza. Siccome il Salvatore ha manifestato fiducia in Dio, Satana ora gli chiede una prova della sua fede. Di nuovo la tentazione comincia con l'insinuare il dubbio: se tu sei figliuol di Dio. Cristo era tentato di rispondere al dubbio, ma si guardò dal concedere il minimo appiglio. Non voleva mettere in pericolo la sua vita per offrire una prova a Satana. Il tentatore faceva leva sulla tendenza umana alla presunzione. Satana può tentare, ma non può costringere al peccato. Egli aveva invitato Gesù a gettarsi giù dal tempio, sapendo che questo per lui non poteva avvenire in quanto Dio lo avrebbe salvato. Ma non poteva costringerlo a comportarsi così. Poteva vincere solo se Gesù avesse ceduto alla tentazione. Nessuna potenza della terra e dell'inferno avrebbe potuto costringere Gesù a discostarsi, sia pur minimamente, dalla volontà del Padre. Il tentatore non può mai costringerci a fare il male. Non può dominare la nostra mente se noi non cediamo a lui. Perché Satana ci vinca, bisogna che la nostra volontà consenta e la nostra fede si stacchi da Cristo. Ma ogni desiderio colpevole gli offre un punto di appoggio. Se non riusciamo a raggiungere l'ideale divino, gli apriamo una porta per cui egli può tentarci e finirci, e ogni nostra caduta o sconfitta gli offre l'occasione per gettare biasimo su Cristo. Quando Satana citò la promessa «egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te», omise le parole «per guardarti in tutte le tue vie». Ciò significa «in tutte le vie tracciate da Dio». Gesù si rifiutò di uscire dal sentiero dell'ubbidienza e, pur manifestando una piena fiducia nel Padre, non voleva mettersi di sua volontà in una posizione che avrebbe richiesto l'intervento di Dio per salvarlo dalla morte. Non voleva costringere la provvidenza a venire in suo aiuto perché, così facendo, non avrebbe dato agli uomini un esempio di fede e di ubbidienza. Gesù rispose a Satana: «È altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo». Queste parole erano state rivolte da Mosè agli israeliti quando nel deserto, assetati, gli avevano chiesto l'acqua dicendo: «L'Eterno, è Egli in mezzo a noi, sì o no?» Dio avrebbe compiuto dei prodigi per loro, ma essi nelle difficoltà dubitarono e pretesero un segno della presenza di Dio. Nel dubbio lo vollero mettere alla prova. Satana spingeva Cristo a fare lo stesso. Iddio aveva già solennemente dichiarato che Gesù era il suo figliuolo, e domandarne ora una nuova conferma significava dubitare della parola di Dio, tentare Dio stesso. Sarebbe stato come chiedere a Dio l'adempimento di ciò che non aveva promesso. Nello stesso tempo si sarebbe manifestata la sfiducia in lui, inducendolo a intervenire. Noi non dovremmo pregare Dio per vedere se egli adempirà la sua parola, ma perché l'adempirà. Non dovremmo pregare per vedere se egli ci ama, ma perché sappiamo che ci ama. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi s'accosta a Dio deve credere che egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Fede e presunzione non possono andare insieme. Solo chi ha la vera fede non corre il rischio di cadere nella presunzione. Quest'ultima è la contraffazione diabolica della fede. La fede afferra le promesse di Dio e produce frutti di ubbidienza. Anche la presunzione rivendica le promesse, ma se ne serve per scusare la trasgressione, come fece Satana. La fede avrebbe indotto i nostri progenitori a confidare nell'amore di Dio e a ubbidire ai suoi comandamenti. La presunzione invece li indusse a trasgredire la legge, nell'illusione che il grande amore di Dio avrebbe loro risparmiato le conseguenze del peccato. La fede non pretende il favore del cielo senza adempiere le condizioni con le quali è collegata la misericordia di Dio. La vera fede si basa sulle promesse e sulla potenza delle scritture. Satana, quando non riesce a indurci alla sfiducia, spesso ci fa cadere nella presunzione. Se riesce a condurci senza necessità sulla strada del dubbio, si assicura la vittoria. Dio protegge tutti coloro che camminano nel sentiero dell'ubbidienza, ma chi se ne allontana si avventura sul terreno di Satana, dove si cade. Il Salvatore ci ha rivolto questa esortazione: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. La meditazione e la preghiera ci impediranno di avventurarci volontariamente sulla strada del pericolo, evitandoci così più di una sconfitta. Se siamo tentati, non dobbiamo perderci d'animo. Spesso in una situazione difficile si dubita della guida dello Spirito di Dio, ma fu lo Spirito a sospingere Gesù nel deserto perché vi fosse tentato da Satana. Quando Dio ci mette alla prova, lo fa per il nostro bene. Gesù non si è esposto volontariamente alla tentazione, affidandosi alle promesse divine, e neppure si è abbandonato allo scoraggiamento quando esso è giunto. Nella stessa maniera dovremmo comportarci anche noi. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. La Scrittura dice ancora: offri a Dio il sacrificio della fede e paga all'Altissimo i tuoi voti e invocami nel giorno della distretta. Io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Gesù era uscito vincitore anche sulla seconda tentazione. Allora Satana si manifestò pienamente, però non sotto l'aspetto di un mostro ripugnante con il piede forcuto e le ali di pipistrello. Benché caduto, è ancora un angelo potente e si proclama capo della ribellione e principe di questo mondo. Dalla vetta di un alto monte, Satana mostrò a Gesù i regni di questo mondo con tutta la loro gloria. Il sole brillava sulle città dai templi magnifici, sui palazzi di marmo, sui campi fertili e ubertosi. I segni del male non erano visibili. Gli occhi di Gesù, che avevano contemplato nel deserto orrore e desolazione, scorgevano ora scene incomparabili di incanto e di prosperità. La voce del tentatore si fece udire: ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se tu dunque ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. La missione di Cristo si poteva compiere solo attraverso la sofferenza. Gli stava davanti una vita di dolori, di pene, di lotte e alla fine una morte infamante. Doveva portare su di sé i peccati di tutto il mondo e sentirsi separato dal Padre. Ma il tentatore offre a Cristo il potere usurpato. Egli può sfuggire a un avvenire penoso riconoscendo la sovranità di Satana. Tutto ciò significa la rinuncia alla vittoria nella grande lotta. Satana aveva peccato nel cielo cercando di innalzarsi al di sopra del Figlio di Dio. Una sua vittoria ora avrebbe significato il trionfo della ribellione. Satana, quando dichiarava che la potenza e la gloria del mondo gli erano state date e che era libero di disporne a suo piacimento, diceva per ingannare una mezza verità. Il dominio di Satana è quello da lui carpito ad Adamo, ma questi non era un sovrano indipendente, bensì un delegato di Dio. La terra appartiene all'Eterno, il quale ha affidato ogni cosa al suo figliuolo. Adamo governava alle dipendenze di Cristo. Quando l'uomo cedette a Satana il suo dominio, Cristo rimase il sovrano legittimo. Per questo Dio disse al re Nebuchadnezzar che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, che glielo dà a chi vuole. Satana può esercitare il potere usurpato solo nella misura in cui Dio glielo permette. Il tentatore, offrendo a Cristo la potenza e la gloria di questo mondo, voleva che rinunciasse ai diritti sovrani che gli spettavano per governare sotto i suoi ordini. I giudei speravano in questo tipo di dominio, ambivano a regnare sul mondo. Se Cristo avesse promesso un tale regno, lo avrebbero certamente accolto con entusiasmo, ma la maledizione del peccato, con tutte le sue dolorose conseguenze, sarebbe rimasta. Perciò Cristo disse al tentatore: «Vai, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Colui che si era ribellato in cielo offriva a Cristo, in cambio di un omaggio ai principi del male, i regni di questo mondo. Ma Gesù non si lasciò sedurre. Era venuto per stabilire un regno di giustizia e non rinunciò al suo scopo. Satana si avvicina agli uomini con la stessa tentazione, ma con un miglior risultato. Offre loro la supremazia su questo mondo a condizione che riconoscono la sua sovranità. Chiede che sacrifichino l'integrità, calpestino la coscienza e si facciano trascinare dall'egoismo. Cristo li esorta a ricercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, mentre Satana sussurra al loro orecchio: per quanto valga la vita eterna, per riuscire in questo mondo bisogna che mi ubbidiate. Ho nelle mie mani la vostra felicità. Posso darvi ricchezze, piaceri, onori e benessere. Ascoltate i miei consigli. Non vi lasciate sedurre da idee fantastiche di onestà e di rinuncia. Io vi darò il successo. Folle intere vengono così sedotte. Acconsentono a vivere solo per sé e Satana è soddisfatto. Adescandoli con la speranza del dominio mondano, ottiene quello della loro anima. Ma offre ciò che non gli appartiene e che presto gli sarà tolto. In cambio li priva del loro diritto all'eredità riservata ai figli di Dio. Satana aveva messo in dubbio che Gesù fosse il figlio di Dio, ma il modo in cui questi respinse il tentatore dimostrò che lo era veramente. La divinità risplendeva attraverso le sofferenze dell'uomo. Satana non poté resistere all'ordine ricevuto e, umiliato e furente, fu costretto a ritirarsi dalla presenza del Redentore del mondo. La vittoria di Cristo era stata completa, come completa era stata la caduta di Adamo. Anche noi possiamo resistere alla tentazione e obbligare Satana ad allontanarsi. Gesù ha vinto con la fede e l'ubbidienza a Dio e ci dice, mediante l'Apostolo Giacomo: «Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi». Da soli non possiamo liberarci dal tentatore. Egli ha vinto l'umanità e se cerchiamo di vincere con le sole nostre forze diventiamo preda dei suoi raggiri. Ma il nome dell'Eterno è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Satana trema e fugge davanti all'anima più debole quando essa cerca rifugio in quel nome potente. Dopo che Satana si fu allontanato, Gesù cadde a terra esausto. Gli angeli del cielo erano stati testimoni della lotta. Avevano visto il loro amato condottiero sopportare sofferenze indicibili per conquistare la liberazione degli uomini. Egli aveva affrontato una prova più grande di quelle che si possono presentare a noi. Gli angeli accorsero ad assistere il Figlio di Dio che era completamente sfinito. Lo ristorarono con del cibo e lo confortarono annunciandogli l'amore del Padre e assicurandolo che tutto il cielo partecipava al suo trionfo. Dopo che Gesù si fu ripreso, col cuore pieno di simpatia per gli uomini, si preparò a proseguire l'opera iniziata, fino alla vittoria sul nemico e al riscatto dell'umanità decaduta. Il costo della nostra redenzione non sarà pienamente conosciuto finché i redenti non si troveranno col Redentore davanti al trono di Dio. Allora, davanti alle glorie del cielo, ricorderemo che Gesù ha lasciato tutto per noi, per rischiare esule una sconfitta e la perdita eterna. Allora getteremo le nostre corone ai suoi piedi e innalzeremo il canto. Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e la ricchezza e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione nei secoli dei secoli.